Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Questa mattina permettetemi di chiedervi di aprire la vostra Bibbia all'Epistola ai Filippesi, capitolo 1, mentre veniamo al nostro studio della parola di Dio. E vi confesso che questo, in un certo senso, è un residuo questa mattina. Siamo arrivati molto vicini a concludere il nostro studio la settimana scorsa sui versetti dal 3 all'8. Avevo intenzione di farlo, ma non sono riuscito a coprire il punto finale. E così, contrariamente a tutto ciò che abbia mai imparato sulla predicazione, oggi avremo sostanzialmente un solo punto e cercheremo di riassumere tutto ciò che abbiamo detto nel corso delle ultime due settimane in questo testo grandioso, grande. Come abbiamo notato quando abbiamo iniziato il nostro studio dei Filippesi, l'Apostolo Paolo è in prigione, sta sopportando circostanze molto difficili, non solo dal punto di vista della privazione fisica, dal punto di vista della privazione ministeriale, nel senso che aveva perso la libertà di muoversi liberamente, ma anche nel senso di una sorta di privazione sociale, separato dalle persone che ama, e poi viene anche attaccato in modo piuttosto ingiusto, in modo piuttosto spietato da altri che invocano il nome di Cristo e quali stanno diffondendo la voce che egli è in prigione perché il Signore ha dovuto metterlo da parte, perché in qualche modo aveva fallito nel suo ministero. È un tempo difficile per lui dal punto di vista delle circostanze, questa prima prigionia che vi abbiamo confermato di ritenere sia avvenuta a Roma, ma nonostante tutto questo egli esprime gioia in tutta questa epistola. L'occasione di questa epistola è che egli, mentre è lì in prigione, riceve un dono d'amore da parte dei cristiani di Filippi. Il portatore di questo dono è un uomo di nome Epafrodito ed egli viene con il denaro per assistere Paolo e viene anche con l'istruzione di rimanere con Paolo affinché egli possa essere servito non solo in modo finanziario ma anche in modo personale. Paolo ovviamente è sopraffatto dall'amore e dall'affetto dei filippesi e così facendo scrive questa lettera a loro per esprimere il suo amore verso di loro, per esprimere la sua preoccupazione sul fatto che essi mantengano l'unità che egli ha sempre saputo che avevano e per esprimere il fatto che egli ha gioia nonostante le sue circostanze negative e anche per rimandare Epafrodito indietro perché sente che essi hanno più bisogno di lui di quanto ne abbia lui. Quindi è un'epistola di gioia, è l'epistola che in un certo senso dice non preoccupatevi di me, io mi rallegro, non siate in ansia per me, io sono appagato, Dio è all'opera, nulla tocca la profondità della mia gioia, nessuna circostanza negativa. Così in un senso molto reale questa è un'epistola di gioia. Ed essa esprime amore verso i filippesi che avevano un legame molto particolare con Paolo. Le avevano mandato in numerose occasioni doni finanziari quando nessun altro l'aveva fatto e c'era qualcosa che legava il suo cuore a loro come nessun'altra chiesa. E così scrive loro del suo affetto, della sua gioia, qualcosa del suo insegnamento ed anche del suo incoraggiamento. E quando apriamo l'epistola e troviamo il suo saluto iniziale, notiamo che esso contiene gli elementi della gioia. Guardiamo insieme al versetto 3. Rendo grazie al mio Dio ogni volta che mi ricordo di voi, offrendo sempre con gioia preghiere per voi in ogni mia preghiera, a motivo della vostra partecipazione al Vangelo dal primo giorno fino ad ora. Essendo convinto proprio di questo, che colui che ha iniziato in voi un'opera buona la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. È giusto, quindi, infatti, che io senta così di voi tutti, perché vi porto nel cuore, poiché tanto nelle mie catene, quanto nella difesa e nella conferma del Vangelo, voi tutti siete partecipi con me della grazia. Infatti Dio mi è testimone di quanto io vi desideri tutti con l'affetto di Cristo Gesù. In questi versetti Paolo esprime le sfaccettature, gli elementi della sua gioia. Benché la gioia sia menzionata una sola volta, e questo nel versetto 4, tutto è così strettamente collegato che è evidente a qualsiasi lettore che l'atteggiamento pervasivo in tutto ciò che egli dice in quel paragrafo iniziale è espressione di gioia. Egli ha gioia. E la sua gioia, naturalmente, è la gioia del Signore prodotta dallo Spirito Santo, ma abbonda quando egli pensa alla relazione che ha con i filippesi. Così stiamo parlando della gioia. Mentre leggevo la scrittura questa settimana e stavo pensando a ciò che avrei potuto condividere con voi come introduzione, di nuovo rinnovate i nostri pensieri qui, mi sono imbattuto in alcuni passi nella mia lettura che esprimevano questa questione della gioia da una prospettiva inversa. Abbiamo parlato del fatto che Dio vuole produrre in noi la gioia, però la Bibbia insegna anche che noi abbiamo la capacità di produrre gioia in Dio. Questo è un pensiero sorprendente. Non è così straordinario che noi, che siamo peccatori, ci rallegriamo nella grazia del nostro Dio onnipotente, infinito e santo. Ma è piuttosto sconvolgente il fatto che il nostro Dio infinito, onnipotente e santo si rallegri in noi. Eppure lo fa. Permettetemi di suggerirvi le cose che fanno sì che Dio si rallegri per voi e per me. Prima di tutto, in Luca capitolo 15, ricordate una serie meravigliosa di parabole che vengono date lì? E nel versetto 7 il nostro Signore dice: io vi dico che allo stesso modo, cioè la parabola della pecora perduta, allo stesso modo vi sarà più gioia in cielo per un solo peccatore che si ravvede che per 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento. E qui troviamo che vi sarà gioia in cielo per il ravvedimento. Ed il versetto 10 dice: così vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede. Non è tanto il fatto che gli angeli si rallegrino, quanto piuttosto che vi è gioia alla presenza degli angeli, il che, nella mia mente, mi porterebbe a supporre che si tratti della gioia di Dio. Quindi la prima cosa che vorrei notare per voi è che Dio si rallegra quando voi ed io ci ravvediamo. In secondo luogo, in Ebrei capitolo 11, versetti 5 e 6, otteniamo un'altra indicazione di ciò che fa sì che Dio si rallegri. E lì, in 11:5, dice: per fede Enoch fu rapito perché non vedesse la morte e non fu più trovato perché Dio lo aveva rapito, poiché prima di essere rapito ottenne la testimonianza di essere gradito a Dio, oppure che Dio si dilettò di lui. E poi nel versetto 6 dice: senza fede è impossibile piacere a Dio. Così includeremmo in secondo luogo che la fede piace a Dio, che la fede diletta a Dio, il nostro credere in lui gli porta gioia. Nel Salmo 147, verso la fine dei Salmi, e nel versetto 11, è scritto: il Signore si compiace di quelli che lo temono. Il Signore ha un diletto particolare in coloro che lo temono. Supponiamo quindi che ciò significhi adorazione, nel senso più vero e nel senso più puro, adorazione reverente. Com'è che quindi possiamo dar gioia a Dio? Ravvedendoci dal peccato, credendo in Lui, adorandolo e venerandolo. In Proverbi, capitolo 15, versetto 8, leggiamo questo: il sacrificio degli empi è un abominio per il Signore, poi questo, ma la preghiera degli uomini retti è il suo diletto. Un'altra cosa che porta gioia a Dio è la preghiera, è la nostra comunione con Lui. In Prima Cronache, al capitolo 29, l'ultimo capitolo di quel libro, nel versetto 17 leggiamo: so, o mio Dio, che tu scruti il cuore e ti compiaci della rettitudine. Ti compiaci della rettitudine. Portiamo gioia a Dio mediante il ravvedimento, la fede, l'adorazione, la preghiera e la giustizia o la rettitudine. C'è anche un'affermazione in Proverbi, al capitolo 11, credo sia il versetto 20, che aggiunge al nostro pensiero quando dice: coloro che sono integri nella loro condotta sono il suo diletto. L'integrità, non solo un comportamento giusto, ma un carattere irreprensibile. E poi ricordate Matteo 25, 21 e 23, nella parabola del nostro Signore, lì dove dice: entra nella gioia del tuo Signore. E questo credo è il rallegrarsi del Signore per un servo fedele. E così noi come credenti possiamo portare gioia al cuore di Dio mediante il ravvedimento, la fede, l'adorazione o il culto, la preghiera, un comportamento giusto, un carattere irreprensibile e un servizio fedele. Queste cose fanno sì che Dio si rallegri in noi. Che pensiero straordinario! Quanto più allora dovremmo avere motivo, ragione, noi che siamo così peccatori, così deboli e fragili, ragione di rallegrarci nel Dio che ci adora e ci ama. Non dovremmo mai essere senza gioia. Non dovremmo mai essere privi di gioia. Non dovrebbe mai esserci un momento nella nostra vita in cui non attingiamo al frutto dello Spirito che è la gioia. Ora, ricordate ciò che vi ho detto, la gioia spirituale non è legata alle circostanze. La gioia spirituale è qualcosa di completamente diverso dalla felicità, che è legata al caso, alle opportunità, alle situazioni, agli avvenimenti, alla sorte, alle circostanze, a quello che ci circonda, agli eventi. La gioia spirituale è un dono di Dio. Ricordate la definizione, la teologia della gioia che vi ho dato? La gioia spirituale è un dono di Dio a coloro che credono al Vangelo, prodotto in loro dallo Spirito Santo, perché credono ed ubbidiscono alla parola mescolata con le prove e pongono la loro speranza nella gloria eterna. Questa è la teologia della gioia spirituale. E così noi come credenti possiamo conoscere quella gioia quando camminiamo nello Spirito. L'abbiamo già esaminato il tutto. Ora arriviamo all'ultima considerazione di questa piccola sezione, gli elementi della gioia. Abbiamo discusso la gioia del ricordo nel versetto 3, la gioia di Paolo per tutti i dolci ricordi che aveva nella sua mente. Abbiamo parlato di com'è che lo Spirito Santo abbia un modo di cancellare il nastro dei ricordi negativi ed il cuore che è in sintonia con lo Spirito di Dio, che di solito vede le persone e ricorda le cause di gioia. Poi abbiamo parlato della gioia dell'intercessione, di com'è che le sue preghiere e suppliche per loro fossero per lui più gioiose di qualsiasi altra cosa nella vita di preghiera che aveva. La sua gioia più grande, in un certo senso, era quella di pregare per loro piuttosto che pregare per se stesso. Abbiamo notato la gioia della partecipazione nel versetto 5, di com'è che egli si rallegrasse nel fatto che essi erano stati collaboratori insieme a lui, compagni nell'estensione del Vangelo dal primissimo giorno, quando Lidia fu convertita presso il fiume lì a Filippi, fino al presente, essi erano veri partner del ministero, una fonte di gioia. Poi l'ultima volta abbiamo considerato la gioia dell'attesa, com'è che egli si rallegrasse nel versetto 6 per ciò che essi sarebbero diventati. Abbiamo parlato di quanto sia importante nella Chiesa tenere la nostra mente su ciò che la Chiesa diventerà. Se guardiamo troppo da vicino e troppo a lungo a ciò che la Chiesa è, quello ci ruberà la gioia. Se guardiamo a ciò che la Chiesa sarà, c'è e ci sarà grande motivo di rallegrarsi però. Ora tutto questo ci porta all'ultimo punto del nostro piccolo schema, la gioia dell'affetto. Paolo sperimentò quella gioia che sgorga nel cuore di una persona che ama, che ha un profondo affetto. E questa è una gioia alta, una gioia ricca ed una gioia meravigliosa. In effetti credo che potremmo porre la domanda: esiste una qualche espressione di gioia più grande della gioia dell'affetto? C'è qualcosa che esalti il cuore di più della gioia dell'affetto? Versetto 7. È giusto che io senta questo verso di voi tutti, perché vi porto nel cuore, poiché tanto nella mia prigionia, quanto nella difesa e conferma del Vangelo, voi tutti siete partecipi della grazia con me. Infatti Dio mi è testimone di come io vi desideri con l'affetto di Cristo Gesù. A questo punto il suo cuore è lì che trabocca. È quasi una sorta di crescendo. Egli inizia rallegrandosi per ogni ricordo, poi rallegrandosi per il fatto di aver potuto intercedere per loro, e poi si rallegra per la loro partecipazione, e poi si rallegra per ciò che essi diventeranno, e poi conclude il tutto dicendo: e la somma di tutto questo è questa, vi porto così profondamente nel mio cuore, mi prendo cura di voi con tanta sincerità che la mia gioia è sospinta da un amore profondo. In modo specifico, alcuni degli elementi del versetto 7 sono importanti per noi, è solamente giusto che ci sentiamo così, per conto vostro, perché vi ho nel mio cuore, grazie a quello che avete fatto per me. Visto che siete stati così buoni con me, avete trovato un profondo posto nel mio cuore ed è solamente giusto che io senta ciò che sento verso di voi. Ha un grande senso di ciò che è giusto, the kaios nel greco, più che semplicemente previsto, più che semplicemente protocollo, più che una semplice appropriatezza. È giusto, è moralmente giusto, è giusto davanti a Dio, onora a Dio, esprime gratitudine verso di Lui. È il modo in cui dovrei rispondere a voi. Paolo aveva un grande senso di ciò che è giusto. Era un uomo profondamente guidato da ciò che è giusto davanti a Dio. Non rivendica alcun merito per il suo affetto, non si aspetta alcuna pacca sulla spalla, non è autoreferenziale né condiscendente, con enfasi dice: è giusto che io senta questo verso di voi a motivo di tutto ciò che avete fatto, sto solamente facendo ciò che è giusto. E c'è persino una sorta di umiltà in quell'espressione, no? È giusto, dice, che io mi senta così, così come? Che io mi senta grato, versetto 3, che io mi senta pieno di gioia, versetto 4, che io abbia una certa fiducia, versetto 6. È giusto sentire ciò che sento verso di voi. Ora, cosa significa sentire però? Beh, usa un verbo greco, phronein, che fondamentalmente significa pensare. Pensare. Il termine è usato principalmente per indicare una disposizione della mente o un atteggiamento. Va veramente più in profondità della semplice cognizione. Ed io oserei dire che il modo migliore per tradurlo in questo contesto sarebbe quello di aver cura, aver premura. O, tra l'altro, gli piace questa parola in Filippesi perché la usa due volte nel capitolo 2, due volte nel capitolo 3, al versetto 15, ed una volta nel capitolo 3, versetto 19, una volta nel capitolo 4, versetto 2, e due volte nel capitolo 4, versetto 10. Gli piace usare questa parola, perché essa esprime un atteggiamento del cuore, una premura, ed è veramente quello che sta dicendo. È l'azione dell'intelletto, sì, ma è l'azione dell'intelletto che tocca i sentimenti. E così mi piace questa parola, la parola premura. Quindi dice: è solamente giusto che io abbia premura per voi, giusto? È giusto, è giusto. Perché vi porto nel mio cuore. Sento ciò che sento, perché vi porto nel cuore, vi tengo lì nel mio cuore. Che cos'è che intende dire con quello? Intende dire che vi ama fondamentalmente. Ha per voi un affetto così profondo. In 2 Corinzi 7,3 dice: non dico questo per condannarvi, infatti ho detto prima che voi siete nei nostri cuori per morire insieme e per vivere insieme. Vuol dire, quest'uomo sta dicendo: voi fate parte di me. Siete intrecciati nell'ordito e nella trama del mio essere più profondo, vi porto nel mio cuore. Probabilmente ci sono persone così nella vostra vita. In modo subconscio sono lì, sono presenti ed affiorano frequentemente. I vostri pensieri, il vostro affetto per loro, il modo in cui pensate a loro, li ricordate, pregate per loro, possono anche passare lunghi periodi di tempo in cui non li vedete o non parlate con loro, ma li portate nel vostro cuore. C'è qualcosa nella loro vita che li ha legati a voi in modo inestricabile e li portate nel vostro cuore. Sono lì profondi nel vostro essere, profondi. Ed è questo quello che Paolo sta dicendo. Vi tengo lì nel mio cuore. Che cos'è che intende dire con cuore? Boh, sta semplicemente parlando della profondità della sua persona, giusto? Il cuore è semplicemente il centro del pensiero e del sentimento. Non si può essere troppo tecnici su come usare il cuore nella scrittura, perché viene usato in modi molto diversi, ma fondamentalmente parlando, quando Proverbi 4,23 dice: custodisci il tuo cuore più di un'altra cosa, perché da esso sgorgano le sorgenti della vita, sta semplicemente parlando della vostra persona interiore, della profondità del vostro essere interiore. Vi tengo profondamente dentro di me. Per esempio, nella scrittura, usiamo il cuore per credere, Atti 8,37, usiamo il cuore nel servizio, servendo il Signore con tutto il cuore, Deuteronomio 11,13, usiamo il cuore per ubbidire, Deuteronomio 26,16, usiamo il cuore per seguire, Prima Re 2,4, usiamo il cuore per confidare, confidate nel Signore con tutto il vostro cuore, Proverbi 3,5, usiamo il cuore per amare, ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, usiamo il cuore perfino per parlare della volontà di Dio, facendo la volontà di Dio dal cuore, come dice Efesini. Ed usiamo il cuore per adorare, Prima Pietro 3, è il centro del nostro essere, della nostra azione, del nostro pensiero, del nostro sentimento. Per questo la Bibbia dice che dovete avere un cuore puro, Salmo 51,10, dovete avere un cuore ubbidiente, Salmo 119,36, dovete avere un cuore che adora, Salmo 86,11, dovete avere un cuore che ama, così come abbiamo menzionato in Matteo 22,37 ed altrove. Il cuore è la profondità della vostra persona. E ciò che Paolo sta dicendo qui è: voi siete profondamente me, siete parte della mia vita. Questa è una cosa bellissima. Ogni volta che gli venivano in mente era ricolmo di gioia, era la gioia dell'affetto. Li amava. Ed era quell'amore che produceva quella gioia. È quell'amore che copre una moltitudine di peccati, che sorvola sulle debolezze. Come ho fatto a notare, penso che la chiesa di Filippi avesse delle debolezze, erano uomini. Penso che potessero star lottando con la questione dell'unità, ed è qualcosa che egli menziona quasi in ogni capitolo di questa lettera particolare. E penso che ci fossero delle preoccupazioni, non penso che ci fossero problemi gravi in quella chiesa. Non erano perfetti, ma il suo profondo amore verso di loro copriva in un certo senso tutte queste cose, semplicemente traboccava di gioia, la gioia dell'affetto. È una cosa meravigliosa da sperimentare, e Paolo la sperimentò quando pensava ai Filippesi. Che cos'è che aveva causato tutto questo? Bene, dice: vi porto nel mio cuore, poiché tanto nella mia prigionia quanto nella difesa e conferma del Vangelo voi tutti siete partecipi della grazia con me, e a motivo del vostro coinvolgimento nella mia vita è questo che vi rende così cari per me, è a motivo di ciò che avete significato per me nella mia prigionia. E come ho detto, egli era qui prigioniero a Roma, ed essi furono compassionevoli verso di lui e gli mandarono del denaro, gli mandarono Epafrodito, dando istruzioni a Epafrodito di restare con lui. Ed Epafrodito stava portando avanti i loro desideri al punto che quasi si uccise, lavorò così duramente. Arrivò vicino alla morte, dice il capitolo 2, versetto 30, per l'opera di Cristo, rischiando la vita per completare ciò che mancava al vostro servizio verso di me. Straordinaria come cosa. Questo gruppo di Filippesi amava Paolo così profondamente che mandò quest'uomo. L'uomo portava nel suo cuore l'amore loro per Paolo in modo così grande che quasi si uccise cercando di fare per Paolo ciò che essi volevano che facesse. Un impegno profondo, profondo. Ed era questo che li rendeva così cari a Paolo. È difficile da capire come cosa. Quando le persone amano in questo modo, trovano un posto nel vostro cuore, non è vero? Certo che sì. Voi, nella mia prigionia, e nella difesa, l'apologia, e nella conferma, bebaioses, che ha a che fare con il garantire qualcosa, entrambi sono termini legali usati in tribunale, nella mia prigionia e nella mia difesa, voi eravate lì presenti, eravate lì con me, mentre io stavo lì per il Vangelo. Che fossi stato in prigione o davanti ai giudici, voi siete rimasti partecipi della grazia con me. La sua prigionia è chiara? Ciò che intende con la difesa, la conferma del Vangelo, potrebbe riferirsi in modo specifico alla prima fase del suo processo che lo aveva incarcerato, la seconda fase del quale stava arrivando ed avrebbe deciso il suo destino, ed in effetti decise che sarebbe stato rilasciato, almeno questa volta fino ad una prigionia successiva quando perse la vita. Potrebbe riferirsi a tutto quello? Potrebbe riferirsi alla più ampia difesa e alla più ampia conferma del Vangelo che faceva parte della pienezza del suo ministero? Ma in ogni caso, quello che sta dicendo è questo: voi eravate lì e voi stavate partecipando di quella stessa grazia che ci rende capaci insieme a me, eravamo insieme. Stavate lì al mio fianco. Non vi siete vergognati di me? Non avete avuto paura dell'identificazione, non avete avuto paura del prezzo o del costo, mi avete assistito, eravate sun koinonos, eravate partner insieme con me di quella grazia divina che ci abilita. Avete alleviato le mie sofferenze, avete cooperato con me nella difesa del Vangelo, disposti a soffrire. Ed è per questo che vi porto nel cuore, ed è per questo che il mio cuore balza di gioia. E poi porta quell'affetto a qualcosa di molto, molto espressivo nel versetto 8. Dio mi è testimone, dice. Ed usa quella frase in diverse occasioni, molte occasioni di fatto, quando vuole confermare qualcosa che va al di là di ogni dubbio discutibile. Chiama Dio ad attestare la veridicità dell'atteggiamento del suo cuore. Ed egli sta veramente trattando qualcosa che le persone non possono vedere. Non potevano vedere il suo cuore, non potevano vedere il suo affetto. E così, volendo che essi comprendessero quanto genuinamente egli si sentiva verso di loro, dice: Dio mi ha testimone. Dio può vederlo. Dio è colui che può attestare la verità di ciò che sto dicendo. Io vi desidero. Io vi desidero tutti. E gli piace usare quella parola tutti o ogni. Ringrazio il mio Dio in ogni mio ricordo. Versetto 3. Prego per voi con gioia in ogni mia preghiera. Tutte queste persone erano per lui motivo di gioia. E lo esprime. Vi desidero tutti. La parola lì significa bramare. È l'idea di un desiderio ardente, un cuore che anela. La usa anche nel capitolo 2, al versetto 26. parlando di Epafrodito, perché egli vi desiderava tutti ed era turbato perché avevate saputo che era malato. Ragazzi, questo era un gruppo affettuoso. Questo è un uomo che va lì a star con Paolo, si ammala, ed i filippesi sono così preoccupati che lui sia malato che erano tristi, e lui è così triste perché loro sono tristi che anela per loro. Paolo è così triste che lui è triste perché loro sono tristi, perché lui è malato, che lo rimanda indietro. Vi dico, questo è un gruppo affettuoso. Queste persone sono veramente legate tra loro. E lo usa di nuovo nel capitolo 4, al versetto 1, lo stesso verbo. Dice: fratelli miei amati, che desidero rivedere, gioia e corona mia. Li amava? Amati miei, li chiama. Ragazzi, avevano una relazione meravigliosa. Una relazione meravigliosa. E dice: ecco quanto è profondo questo amore. Io anelo a voi con l'affetto di Cristo Gesù. È soprannaturale. Non è naturale. È l'affetto di Cristo Gesù. Non è un'attrazione umana naturale, è molto più profonda di quello. È data da Cristo a quelli che sono di Cristo. È l'amore di Dio sparso nei cuori, è l'amore che è il frutto dello Spirito, amore, gioia, proprio all'inizio della lista di Galati 5:22. E dice: io vi amo e vi desidero con l'affetto di Cristo Gesù. Un affetto soprannaturale, è un affetto cristico ed è un anelito profondo. È una cosa interessante guardare a quella parola affetto. I traduttori della Nuova Riveduta hanno scelto la parola affetto. La vecchia versione autorizzata diceva le viscere. La parola greca, splegnon, si riferisce fondamentalmente, credo, ciò che si potrebbe chiamare come l'area degli organi interni molli del corpo. È un termine veramente interessante, tra l'altro è la parola più forte nella lingua greca per esprimere un amore compassionevole. Quando veramente volevano esprimere compassione avrebbero detto: ti amo con le mie viscere. Provateci sul vostro prossimo bigliettino Hallmark. Le viscere. Un lessico dice che ha a che fare con le parti interne molli del corpo dove si provavano le emozioni. Questa parte del vostro corpo dove sono tutti i vostri organi interni reagiscono alle vostre emozioni, senza dubbio. Quando vi emozionate molto, i vostri polmoni cominciano a reagire, vi viene il fiato corto, no? Vi coinvolgete in qualche emozione, il vostro cuore comincia a battere. Guardate la persona che amate, il vostro cuore comincia a battere, cambia il palpito del vostro cuore. Attraversate un qualche tipo di stress, un qualche tipo di sentimento profondo e comincia a contorcersi lo stomaco inizia a mandarvi segnali. Questa parte del vostro corpo ha modo di reagire ad aneliti profondi. Ed è questo che quella parola ha in mente. È molto espressiva. E ciò che Paolo sta dicendo è che tutto in me, perfino il mio corpo fisico, vi desidera. Penso a voi ed il mio cuore corre un po' più veloce, il mio respiro un po' più corto e lo sento nello stomaco perché provo per voi un sentimento così profondo. È vero? Che cos'altro potrebbe spingere un uomo a pregare per delle persone così, giorno dopo giorno? Così come egli faceva per così tante chiese. Aveva un amore soprannaturale che era cresciuto ed arricchito dal caldo affetto e dalla cura compassionevole e gentile dei filippesi che lo toccò così profondamente ed essi erano intrecciati nell'ordito e nella trama della sua vita e lui pensava a loro e quando pensava a loro lo sentiva profondamente dentro di sé e questo gli dava gioia. Questa è la gioia dell'affetto, questo è un elemento della gioia. Questo è un elemento della gioia. E forse l'elemento più dolce della gioia di tutti. La gioia dunque viene da Dio. Si esprime nelle nostre relazioni che abbiamo con gli altri, come abbiamo visto, nel mentre condividiamo le nostre vite con loro, quella gioia trabocca fino a toccare e ad essere ricambiata in quella relazione. Permettetemi quindi di riassumere il tutto, ok? La comunione del popolo di Dio dovrebbe essere una comunione di gioia. Noi dovremmo sperimentare quella gioia data dallo Spirito che ha ricordi gioiosi e rievocazioni gioiose, che si rallegra per il privilegio di presentare suppliche a favore di altri più che di se stessi. E dovremmo sperimentare la gioia di ringraziare Dio per la ricca comunione di coloro che si sono affiancati a noi e ci hanno resi capaci di rallegrarci nel successo del ministero, nella ricchezza della comunione, Dovremmo conoscere la gioia di colui che sa ciò che le persone stanno diventando nel piano che Dio ha iniziato l'opera e la porterà a compimento. E dovremmo rallegrarci nella gioia di un affetto ardente che è legato insieme da un amore profondo a motivo di un sacrificio reciproco disinteressato. Questa è la gioia che Paolo aveva. Questa è la gioia che le circostanze negative non potevano toccare. Vedete, il cristiano è appagato in una dimensione completamente diversa dal non cristiano, dal non credente. Per il non credente la gioia deve venire dall'esterno, deve. Per noi però la gioia sgorga dall'interno. E la gioia esterna è di breve durata e la gioia interna è di lungo termine, permanente, profonda e soddisfacente. E nessuno di noi ha bisogno di vivere senza gioia. In conclusione, voglio darvi un elenco. Abbiamo parlato degli elementi positivi della gioia. Ora però voglio che sappiate una cosa. Parleremo di più della gioia ancora in Filippesi e so abbastanza da sapere che se parleremo di gioia, probabilmente avremo una battaglia tra le mani ed il nostro nemico potrebbe decidere che se toglierà la nostra gioia attraverso una miriade di mezzi vincerà. Ed ho pensato che potrebbe essere buono condividere con voi alcuni principi, alcune cose che vi possono portare a perdere la gioia, va bene? Queste sono le cose contro le quali dovete essere in guardia nel mentre vediamo ciò che Dio produrrà in mezzo a noi tramite il suo spirito nel nome della gioia. Che cos'è che potrebbe rubarci la gioia? Che cos'è che può causare la perdita della gioia? Numero uno. La falsa salvezza. Falsa salvezza. Cioè, cercare la gioia senza lo Spirito Santo. Ci sono alcune persone che cercano la gioia, che è un qualcosa di sfuggente, e diventano immensamente frustrate, la loro vita non è felice, e forse sono anche nella Chiesa, sono coinvolte in un modo o nell'altro nella Chiesa, sono attive in un modo o nell'altro, e forse pensano di perseguire attività giuste, e stanno cercando disperatamente di essere religiose, o di sperimentare una certa gioia, ed essa non arriva mai, perché è l'opera dello Spirito, e loro non hanno lo Spirito, perché non sono di Cristo. Non ci sarà mai alcuna vera gioia. E quando non c'è una vera capacità di gioia, perché Cristo non è presente, lo Spirito non è presente, il processo diventa molto frustrante. Ed io personalmente credo che le chiese siano piene di persone che non sono veramente salvate e quindi non possiedono lo Spirito Santo e la gioia quindi è sfuggente, assente. Molte di queste persone passano del tempo nella chiesa, non sono però mai capaci di scoprire o di sperimentare gioia nella loro vita, se ne vanno frustrate e perdute. Quindi se avete un'assenza di gioia nella vostra vita, se vi sembra costantemente sfuggente, tornate indietro da qualche parte all'inizio e come Paolo disse in 2 Corinzi 13:5, esaminatevi per vedere se siete nella fede. Potreste inseguire qualcosa che non afferrerete mai. Potreste cercare qualcosa che non troverete mai perché non possedete lo Spirito Santo di Dio. In altre parole, assicuratevi di essere salvati. Assicuratevi di essere salvati. In secondo luogo, Satana ed i demoni potrebbero far tutto ciò che possono fare per rubarvi la gioia. Dopotutto, 1 Pietro 5,8 dice che il diavolo è un leone ruggente che cerca chi possa divorare. Potrebbero esserci sforzi da parte delle schiere dell'inferno per privarvi della gioia e una miriade di modi. Dobbiamo essere consapevoli ed allertiti del fatto che certamente questo è l'inganno e lo sforzo di Satana a togliere la gioia ai credenti. Questo potrebbe venire in molte, moltissime forme. Dobbiamo capire la fonte di tutto ciò. Terzo luogo, e ora parleremo specificamente dei cristiani. Satana ovviamente è il ladro della gioia e l'assenza della salvezza significa l'assenza di gioia, ma in terzo luogo una delle cose che hanno la tendenza a rubare la gioia è una comprensione inadeguata della sovranità di Dio, una comprensione inadeguata della sovranità di Dio. In altre parole, agitarsi come se Dio non fosse in controllo. Preoccuparsi, essere pieni di ansia, sentire la minaccia che altri controllino la vostra vita o essere incapaci di controllarla ed ignorare la realtà che Dio è sovrano, che non importa che cosa stia accadendo o che cosa stia succedendo, Dio è in controllo, che tutte le cose, nei termini classici di Romani 8:28, cooperano insieme secondo il suo proposito per il vostro bene. La sovranità di Dio è la dottrina che supera tutte le altre per i cristiani da comprendere, è la realtà dominante complessiva che mantiene ogni cosa in prospettiva. Dio è in controllo di tutto. E se non capite questo fatto qui, lotterete con la vostra gioia. Ed una comprensione inadeguata della sovranità di Dio vi ruberà quella stessa gioia. Rubò la gioia di Abacuc e gli gridò: fino a quando, fino a quando, fino a quando? E riversò su Dio tutta la sua angoscia e poi cominciò a recitare ciò che sapeva di Dio. E quando arrivò alla fine della sua profezia, le circostanze non erano cambiate affatto, nemmeno di un po'. Ma il suo atteggiamento era cambiato? Il suo atteggiamento era cambiato al punto che egli disse: io mi rallegro nel Dio della mia salvezza. Se comprendete la sovranità di Dio, vi rallegrerete. Quarto luogo, un'altra cosa che ruba la nostra gioia è l'assenza della preghiera, l'assenza di preghiera. Cioè non affidare le cose al Signore, lasciandole a voi stessi per agitarvi e preoccuparvi e rodervi, cercare di orchestrare da soli tutti gli elementi della vita e non andare mai al luogo della preghiera, produce frustrazione invece che dipendenza. Ragazzi, io credo veramente che questa sia una cosa così vitale e così mancante nella Chiesa di oggi. Oggi è letteralmente sostituita da ciò che chiamiamo consulenza. Invece di andare da Dio con i vostri bisogni, andate da qualcuno che siede dietro ad una scrivania e presumibilmente vi dice cose che non sono né sovrane né soprannaturali, in molti casi, nella maggior parte dei casi. E la migliore istituzione umana è ben lontana dall'assistenza divina. Non c'è da meravigliarsi che Giacomo abbia detto che quando arrivate a un punto di impotenza nella vostra vita, quando arrivate a un punto di totale debolezza, quando non potete più attingere da soli alla risorsa divina, andate dagli anziani della Chiesa, lasciate che essi preghino per voi. La preghiera efficace e fervente di un uomo giusto ha un effetto enorme. Affida la tua via al Signore, dice Proverbi, confida anche in Lui. Portategliela a Lui. Coinvolgete la risorsa divina, confidate nel Signore con tutto il vostro cuore, in tutte le vostre vie riconoscetelo, concentratevi su di Lui. E poi dice nel capitolo 4 di questa stessa lettera, non è vero? Al versetto 6, non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa, con preghiera e con supplica, siano rese note a Dio le vostre richieste. Andate a Dio, andate al Signore, e se non avete la forza, e se vi sentite così a pezzi spiritualmente da non riuscire a farlo, allora fate andare alcune persone pie per voi. L'assenza di preghiera vi ruberà la gioia, perché vi affannerete per tutto questo mondo cercando soluzioni a dilemmi che solamente Dio può risolvere. Non cercate di orchestrare la vostra vita, non cercate di trovare qualcuno, un qualche guru dietro ad una scrivania che possa orchestrarvi la vita, andate a Dio. Ora, quelle sono alcune cose di carattere teologico che rubano la vostra gioia, prospettive teologiche su cose che rubano la vostra gioia, però permettetemi di darvi alcune che sono un pochino più pratiche, va bene? Continuando il nostro elenco numero 5, una delle cose che tendono a rubare la gioia è un crollo dopo un picco spirituale, l'avete mai notato? Il lunedì dopo la domenica. Siete qui ed è tutto glorioso, siete arricchiti, siete benedetti, siete incoraggiati e andate lì nel posto dove lavorate ed è monotono, oppure vi alzate la mattina e la mamma ha i panni sporchi ed il fine settimana ha messo sotto sopra la cucina, ha messo sotto sopra la lavanderia, tutte le auto sono di nuovo sporche ed è tutto lì, e passate dall'alto spirituale al basso monotono della vita, per non parlare del passare da una qualche esperienza spirituale grandiosa ad una prova severa. Caso classico naturalmente quello di Elia, che va sul monte Carmelo e resiste ai sacerdoti di Baal, prende una spada e massacra tutti i sacerdoti, sconfigge 450 sacerdoti di Baal su un monte e Dio manda fuoco dal cielo, brucia un sacrificio, brucia la legna, le pietre, l'acqua, un incredibile evento soprannaturale, ed Elia ha appena visto il grande Dio, il Dio onnipotente, agire in suo favore in risposta alla sua preghiera in modo monumentale. Un picco spirituale sul Monte Carmelo ha pochi eguali nella storia dei profeti e passa direttamente da lì al desiderio di suicidarsi. Vuole che Dio lo uccida, corre come un pazzo lungo un sentiero, si siede al sole e dice: uccidimi, 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 non ce la faccio, c'è una donna che mi dà la caccia. Ovviamente è difficile da capire, eh? 450 uomini non gli hanno dato problemi, una donna però lo spaventa a morte. Uccidimi, Signore. È passato dall'altezza della vittoria spirituale alla profondità della depressione spirituale, persino al punto di una vera depressione in cui voleva morire. A volte prove severe come Gezzabele aveva davvero un po' di potere da esercitare, una prova severa che segue immediatamente i passi di una grande esperienza spirituale ci fa veramente perdere la gioia, per contrasto, se andiamo avanti nella vita in modo più uniforme, forse non lo percepiamo così, ma quando passate dal punto più alto al punto più basso, quello può rubarvi la gioia, quindi siamo consapevoli di questo. In sesto luogo, un'altra cosa che credo rubi la nostra gioia è un orientamento alle circostanze. Ci sono alcune persone in questa vita, come cristiani, che conosceranno ben poca gioia perché prendono tutti i loro segnali dal mondo materiale. In altre parole, la loro emotività è controllata dalla superficialità del mondo. È un sostituto della vera gioia. Se il loro marito le tratta come a loro piace che le tratti, hanno gioia. Se non lo fa, non ce l'hanno. Se i loro figli fanno ciò che vogliono che facciano, hanno gioia. Se non lo fanno, la perdono. Se possono possedere ciò che vogliono possedere, allora hanno gioia. Se non possono, non ce l'hanno. In altre parole, ricavano tutti i segnali per la loro risposta dal mondo materiale. Questo è il materialismo. È la mancanza di appagamento in Dio, non c'è contentezza, soddisfazione, non vedono Dio all'opera, ogni reazione quindi è controllata dalle cose del mondo, di questo tempo e dello spazio. La maggior parte delle persone vivono così. Sono gioiose perché c'è un grande evento e la loro gioia sale e scende a seconda che ottengano qualcosa di nuovo, che abbiano un qualche evento speciale, che vadano in un viaggio o no, e tutto questo controlla le loro reazioni perché sono totalmente legate ad un orientamento e dalle circostanze e prendono tutti i loro segnali dal mondo materiale. Questo ovviamente vi ruberà la gioia e vi metterà su una montagna russa che non ha nulla a che fare con la vera gioia spirituale. Settimo, un'altra cosa che credo rubi la nostra gioia è l'ingratitudine. L'ingratitudine, in effetti ci sono poche cose nella vita umana più brutte dell'ingratitudine, poche cose. Se fossi di nuovo un genitore, crescendo i figli che ho già cresciuto, li scolacerei più spesso e più a lungo e più forte per l'ingratitudine di quanto credo qualsiasi altra cosa che mi venga in mente. Certamente questo meriterebbe una scolacciata molto più che se avessero versato il latte o rovesciato la vernice o qualunque altra cosa per cui li scolacciamo così spesso per rabbia. Addestrate i vostri figli ad essere riconoscenti. Quanto più tagliente del dente di un serpente è un figlio ingrato. Ingratitudine, mancanza di gratitudine. Invece di concentrarvi sulle cose che avete ricevuto dal Signore, di ogni cosa rendete grazie, qualunque siano le circostanze che sembrino positive o negative, alcune persone non sono mai riconoscenti perché non sono mai soddisfatte. Non vedono le prove della vita come benedizioni da parte di Dio che le conformano a Cristo e non sono mai soddisfatte. Non dicono mai grazie. Ha a che fare con l'orgoglio, senza dubbio, l'ingratitudine. Un'altra è la smemoratezza. Io penso che la smemoratezza vi ruberà la gioia. Potresti dire, cosa intendi dire con quello? Beh, è il non mantenere un ricordo vivido di ciò da cui siete stati salvati. Perché è che i nuovi cristiani sembrano sempre pieni di gioia e poi arrivate alle persone che sono salvate da 40 anni circa o molti di loro cominciano a sembrare più acidi. L'avete mai notato? Perché? Non ho mai conosciuto una divisione di chiesa guidata da nuovi cristiani. Mai! Non ho mai sentito parlare di un grande problema di chiesa creato da neonati in Cristo. Mai! Non ho mai sentito parlare di conflitti in una chiesa tra un gruppo di cristiani appena convertiti. Mai. Non ho mai sentito parlare di un gruppo di persone miserabili che brontolano, mormorano e si lamentano in chiesa, tutti appena salvati. Un pensiero ridicolo. Dovete essere cristiani di lunga data per essere così. Perché? Perché in qualche modo ci dimentichiamo da ciò che siamo stati salvati. Abbiamo perso la freschezza, mentre i nuovi cristiani sembrano avere quella gioia lì del salmista nel Salmo 103:2 che dice «Benedici il Signore, anima mia, e non dimenticare nessuno dei suoi benefici. Coltivate un ricordo delle buone cose, volete? Non siete una persona senza gioia, irritabile, acida, cupa, tetra. Che tipo di pubblicità è quella? Avrete giovani cristiani che diranno «Signore, oh, sapete, portami a casa presto, non permettere che ciò mi succeda». Numero 9 nel mio elenco, un'altra cosa che vi ruberà la gioia è l'insoddisfazione della vostra condizione terrena. L'insoddisfazione della vostra condizione terrena. Alcune persone, perdono la gioia perché non gli piace come appaiono, non gli piace dove vivono, non gli piacciono i doni che hanno o la mancanza di doni che hanno, non gli piace il posto particolare nella vita che è stato loro assegnato. Sono sempre lì che stanno vivendo come se fossero destinatari di qualcosa di meno di ciò che si meritavano. E Paolo disse: ho imparato, in qualunque condizione mi trovi, ad essere che cosa? Contento. Filippesi 4:12. So essere abbassato e so anche abbondare. Per me è lo stesso, non mi importa. Posso averlo o non averlo. Ma alcune persone perdono la gioia perché sono fondamentalmente insoddisfatte. E tutti abbiamo disabilità, tutti abbiamo handicap. Alcune persone perdono la loro gioia perché sono su una sedia a rotelle, alcune persone perdono la loro gioia perché non riescono a ottenere un lavoro che pensano di li elevi al livello delle loro capacità, alcune persone non hanno gioia perché sentono che dovrebbero essere più apprezzate, non gli piace dove si collocano nella struttura della Chiesa, vorrebbero poter fare qualcosa di più significativo, vorrebbero essere più belle o più belli o più capaci atleticamente parlando, o matematicamente o accademicamente o qualunque cosa sia, e si arriva anche alla dimensione del fatto che abbiano o non abbiano alcune cose materiali. Numero 10, ecco un'altra cosa che vi ruberà la gioia, la paura del futuro, la paura del futuro. Perché alcune persone immaginano sempre che la cosa peggiore possibile stia per accadere in ogni cosa. Vanno semplicemente in giro nella paura tutto il tempo. Paura di fallire, paura di perdere ciò che hanno, paura di perdere il loro potere, paura di perdere la loro reputazione, paura della malattia, paura della morte. Paura. Paura costante del futuro. E Gesù dice: non siate in ansia per ciò che mangerete o berrete, per ciò che indosserete, io mi prenderò cura di quello. Matteo 6. Gesù disse: io me ne vado, ma qualunque cosa chiediate nel mio nome io ve la darò. Non sia turbato il vostro cosa cuore e neppure abbiate paura. Di che cosa è che avete paura? Alcune persone vivono nella paura. Paura di ogni genere di cose che non stanno accadendo, l'avete notato? Paura di cose che non stanno accadendo. È la sindrome del e se. Numero 11 nel mio elenco, che vi ruberà la gioia, è vivere in base a sentimenti incontrollati. Vivere in base a sentimenti incontrollati. Permettetemi di darvi la definizione di una persona debole, ok? Una persona debole non parla abbastanza a se stessa. E potresti dire: cosa intendi dire con quello? Dovete mettervi sotto controllo. Se vivete in base ai vostri sentimenti incontrollati, sarete vittime. Questo è vivere secondo la carne. Credo che Martin Lloyd-Jones l'abbia detto nel modo migliore, nel suo libro Depressione spirituale. Ascoltate qui. Io suggerisco che il problema principale in tutta questa questione della depressione spirituale sia questo: che permettiamo al nostro io di parlare a noi stessi invece di parlare al nostro io. È buono, no? Vi siete resi conto, scrive, che la maggior parte della vostra infelicità nella vita è dovuta al fatto che state ascoltando a voi stessi invece di parlare a voi stessi. E l'arte del vivere spirituale è quella di sapere come gestire se stessi. Salmo 42, geme, si lamenta e poi dice: perché ti abbatti, anima mia? Calma, anima, basta. Spera in Dio. Perché fai così? È un monologo, parla a se stesso. Alcune persone si limitano invece ad ascoltare se stessi, qualunque cosa dicano le loro emozioni ne diventano vittime. Non fatelo, parlate a voi stessi, dice. Controllo. Vivete non in base a sentimenti incontrollati, ma controllando quegli stessi sentimenti nella potenza dello Spirito di Dio. Sottomettete voi stessi. 12. Un'altra cosa che credo veramente che vi ruberà la gioia è un'autovalutazione morbosa. Un'autovalutazione morbosa. Ed è per questo che ho una tale avversione alla psicologia. In primo luogo, mi sembra del tutto inutile, dal momento che le Scritture ci danno tutto ciò di cui abbiamo bisogno per la vita e per la pietà, ma in secondo luogo perché tende a portare una persona a concentrarsi sul proprio ombelico al punto che diventa in modo morboso ed autocentrato, se esiste una parola del genere, analitica, si preoccupa dei propri fallimenti, si preoccupa delle possibilità di atteggiamenti negativi, risultati negativi, azioni negative, si preoccupa del fatto che da qualche parte nel profondo ci sia qualcosa che deve essere portato alla luce, fruga e rovista in un mucchio di qualunque cosa stia accadendo nel passato, cercando di scoprire qualche segreto che poi li liberi. E ciò con cui finisce è un intero carico di bagaglio di autovalutazione morbosa che non lo aiuta affatto. Ehi, non siamo adeguati? Siamo inadeguati. Questo è abbastanza generico da soddisfarmi, non starò lì a rovistarci dentro per sempre? Sbaglio, lo so. Non ci rimuginerò sopra, non ci frugherò dentro. Oh, hai fatto questo, hai fatto quell'altro, perché quello, questo è il tuo problema, devi prendere questo e prendere quest'altra cosa, no? E da qualche parte, lungo la linea, siete stati maltrattati, abusati, qualcuno non vi ha trattato bene, e ora potete dare la colpa di tutto a quello, e questo non vi renderà mica felici? Io, questa autovalutazione morbosa vi ruberà la gioia. Dimenticando le cose che stanno dietro, dice Paolo, non guardando le vostre cose, ma le cose degli altri, andate avanti. 13, in un certo senso, raccoglie insieme molte di queste cose, l'egocentrismo. Le persone egocentriche sono sempre infelici perché sono sempre insoddisfatte. Questa è una strada senza uscita. Mostratemi una persona egocentrica e Dio vi mostrerà una persona miserabile. Le persone egocentriche non possono essere soddisfatte, non possono. Le persone disinteressate sono soddisfatte per tutto il tempo perché non vi chiedono nulla. E poi infine, un'altra cosa che vi ruberà la gioia è la colpa. Il rifiuto di accettare il perdono. Il rifiuto di accettare il perdono. Non siete disposti ad accettare il perdono. Per molte persone, funziona così, ascoltate, io non riesco a perdonarmi. E ricordate loro, ma Dio vi ha perdonato? Lo so, ma Dio non capisce i miei standard. Hai un complesso di Dio, amico mio? Sei appena salito di uno al di sopra della Trinità, non riesci a perdonarti per ciò per cui Dio ti ha già perdonato da molto tempo. Questo è un enorme problema di ego. E per molte persone è quel peccato, hanno un peccato che da qualche parte nella loro vita, un piccolo periodo di peccato, quello che sia, e non riescono a perdonarsi per quello. E così letteralmente zoppicano per tutta la loro vita, tornando sempre a quella cosa che per Dio non è nemmeno una questione, ma che nella loro vita è un ladro di gioia. Che spreco di energia, che spreco di colpa inutile. Ed ecco perché non vedo alcuna virtù nel frugare per scoprire il peccato. Qualcuno mi ha detto recentemente, sai, dobbiamo scoprire il peccato che è nascosto in noi. Cosa intendi dire con quello? E non penso di dover frugare dentro di me per trovare il peccato nascosto. Se Dio opera nella mia vita, egli lo porterà alla luce. Il problema non è trovarlo, il problema è affrontarlo. Io non ho bisogno di frugare per scoprire cose che il Signore ha già, che cosa? Perdonato? Perché dovrei sprecare la mia energia facendo questo? Quello vi ruberà la gioia. Bene, spero che queste siano state pratiche e che possiate essere un po' in guardia, perché quando entreremo nello studio della gioia, entriamo nello studio della gioia e perseguiamo una vita di gioia nello Spirito Santo, potreste avere un po' di resistenza. Permettetemi di concludere leggendovi una preghiera di una delle mie madri preferite nella Bibbia, Anna. Prima Samuele 2:1, Anna pregò e disse: il mio cuore esulta nel Signore, il mio corno è innalzato nel Signore, la mia bocca parla con franchezza contro i miei nemici, perché io mi rallegro nella tua salvezza. Questo è l'atteggiamento, non è vero? Questo è l'atteggiamento. Non c'è nessuno santo quanto il Signore, non c'è nessuno fuori di te, non c'è rocca come il nostro Dio. Ed essa si rallegra. Si rallegra. Questo è l'atteggiamento che dobbiamo avere ed è un atteggiamento di gioia che trabocca nelle nostre relazioni e ci permette di vedere le persone come Paolo vedeva questi cari filippesi. Chiniamo il capo insieme in preghiera. Padre, ci ricordiamo del profeta Sofonia che disse: il Signore esulterà per te con grida di gioia. E siamo stupiti del fatto che tu ti rallegri di noi. Oh Signore, fa sì che anche noi ci rallegriamo di te in ogni cosa. Fa sì che possiamo sentire quella frase di Paolo che dice: rallegratevi sempre, di nuovo rallegratevi, quell'esortazione. E fa che non permettiamo ai ladri della gioia di rubare la delizia del nostro cuore. Aiutaci ad essere in guardia. Aiutaci a camminare nello Spirito, essendo ricolmi dello Spirito, sperimentando ciò che Egli produce, cioè amore, gioia, pace, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo. E fa che conosciamo la delizia, il diletto che lo Spirito produrrà in noi. Compi tutta la tua bontà e opera graziosa, Signore, e fa che noi in questa vita siamo gioiosi e nella vita a venire conosceremo una gioia ineffabile e piena di gloria. Ti ringraziamo, Padre, per ciò che stai operando in tutti i nostri cuori, per mezzo di Cristo, nel cui nome preghiamo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.